La seconda parte dell'appuntamento di oggi lo apriamo proprio in collegamento con Gianfranco Fini. Buongiorno Presidente, ben trovato su Radio Cusano Campus.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori, buon anno.
Buongiorno Presidente, buon anno a lei, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, partiamo da quello che è accaduto ieri alla Camera. Che idea si è fatto di questa riforma costituzionale?
Ma è una riforma che va valutata insieme ad altre iniziative del Governo. Primo luogo la legge elettorale. Il problema non è tanto quello di superare il bicameralismo paritario, giusto farlo, si può e si deve discutere sul modo con cui il governo lo fa, per dire la nascita di un senato delle autonomie che non ha uguali in Europa, non c'è nulla a che vedere con il Bundesrat tedesco, tanti costituzionalisti giudicano un pasticcio, ma il vero problema secondo me è che guarda che cosa accade con la legge elettorale che assegna un forte premio di maggioranza per l'elezione della Camera, unico ramo del Parlamento sì, che potrà togliere la fiducia anche ad una minoranza, cioè con il 5% dei voti un partito può avere il 60% dei deputati, e in più un sistema con una sola Camera, beh, chi vince, chi dovesse vincere le elezioni per due turni successivi finirebbe per ipotecare più o meno tutti i ruoli istituzionali di controllo e di garanzia della Repubblica, quindi credo che sia necessario riflettere sul voto.
Quindi un rischio di referendum. Autoritarismo nel prossimo futuro politico italiano
qualche,
esiste?
Qualche rischio c'è, comunque proprio nelle prossime settimane si terranno tanti convegni, tra cui anche uno che sta organizzando con Libera Veste su questo tema, per certo, mettere a punto una strategia che faccia capire che il voto non riguarderà il futuro del governo Renzi, i governi passano, il voto finirà per riguardare il futuro dell'assetto della Repubblica, quindi qualcosa di un po' più stabile rispetto a un esecutivo.
Certo. Un altro argomento di dibattito in Italia in questi giorni decisamente acceso è quello legato alle unioni civili. Qual è l'opinione di Gianfranco Fini da questo punto di vista?
Non l'ho sentita, le politiche?
La questione legata alle unioni civili, un dibattito acceso in Italia molto dibattuto.
Arriverà in aula il 26 gennaio, insomma,
sì,
la politica
anche
si sta dividendo.
Si tratta di capirsi bene su cosa si intende, vale a dire se si vuole istituire un registro, un albo di quelle unioni tra persone del medesimo genere, non ci trovo assolutamente nulla di scandaloso. Siamo uno dei pochissimi paesi europei che non ha provveduto a regolare dal punto di vista appunto giuridico la condizione di due persone che convivono con un rapporto che non può essere equiparato a quello tra i coniugi. Chiaro che il matrimonio è l'unione tra un uomo e una donna, ma l'unione tra persone del medesimo genere comporta diritti e doveri che vanno certo, regolati. Credo che non ci sia davvero scandaloso nel prevedere che in caso di decesso di uno dei due soggetti il contratto d'affitto possa essere girato al sopravvissuto, oppure che una quota della pensione sia reversibile. Si tratta appunto di norme che tutti gli altri paesi europei, quasi tutti, hanno adottato da tempo. Il problema si pone unicamente per le adozioni, soprattutto per la cosiddetta child adoption, vale
sì,
la possibilità per il partner di riconoscere il figlio naturale dell'altro soggetto. Appunto.
Sì.
Non perché questo, come dice qualcuno, possa aprire la porta alla pratica del cosiddetto utero in affitto, che è specialmente vietato dalla legge 40 in Italia.
Certo.
Bensì perché si tratterebbe di una misura che porrebbe il problema della genitorialità, nel senso che se il figlio naturale di uno dei due soggetti che danno vita ad un'unione ha anche l'altro genitore, si troverebbe questo bambino in una condizione paradossale di avere tre e non due genitori. Credo che su questo tema cosa più saggia sia non soltanto quella di lasciare, come credo tutti faranno, piena libertà di scelta ai parlamentari senza vincoli di partito. Personalmente credo che prima di arrivare alla step child adoption forse sarebbe opportuno sperimentare la via di cosiddetto affido di un rinforzato, senza fare la tecnicalità, è una delle proposte su cui si sta discutendo in Parlamento anche in queste ore.
Un altro tema di cui si discute tantissimo riguarda quello che porterebbe alla depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina introdotto con la famigerata legge Bossi-Fini. In questo senso lei che idea si è fatto? Sarebbe giusto oppure no?
No, direi tanto rumore per nulla, nel senso che anche il governo si è reso conto che sarebbe stato davvero controproducente depenalizzare un reato che tanti altri paesi considerano tale e non c'è alcun tipo di discussione in merito, ma soprattutto farlo in Italia in un momento in cui in tutti gli altri paesi europei si cercano di rafforzare delle misure di controllo delle frontiere, quindi di repressione dell'immigrazione clandestina, perché di questo si tratta, il tema dei rifugiati è del tutto diverso, veramente certo. Avrebbe dato un segnale, come dire, non solo in controtendenza, ma un segnale di assoluta debolezza. Tra l'altro va ricordato che con la legge vigente, che rimane tale, stando a quello che ormai emerge, sì, il reato di ingresso clandestino è un reato penale, ma nessuno finisce in carcere per questo, si viene condannati ad una sanzione amministrativa che raramente viene pagata, come ovvio, ma è un deterrente, è un aspetto che fa comprendere, o tende a far comprendere, che l'Italia appunto considera verso clandestino all'interno dei propri confini un reato penale. Depenalizzarlo va esattamente in controtendenza rispetto a quello che accade in tutti gli altri paesi europei.
Quindi non è d'accordo con, ad esempio, lo stesso Alfano, che ha detto che l'introduzione del reato di immigrazione clandestina fu un tentativo di dissuasione, ma non funzionò.
Alfano,
dicevo, Alfano ha detto l'introduzione del reato di immigrazione clandestina fu un tentativo di dissuasione ma non funzionò, però non è questo il momento opportuno per non andare a modificare.
Non ha torto, nel senso che non si può dire che l'introduzione del reato abbia avuto un effetto salvifico, però certamente un deterrente, siccome in questa fase un po' tutti sono alla ricerca di misure deterrenti, c'è addirittura chi arriva a sospendere Schengen, a costruire dei muri, non vedo per quale motivo l'Italia dovrebbe rinunciare anche a questa misura che, per usare le parole del ministro Alfano, era un deterrente al di là del risultato effettivo. Poi voglio aggiungere una cosa, attenzione, perché troppo spesso quando si parla dell'espulsione del clandestino si dice una cosa sacrosanta, del resto sì, la legge porta anche il mio nome, ma è molto facile scriverlo, è giustissimo dirlo, ma poi a volte è
complicato
molto complesso procedere all'espulsione effettiva, perché se non si conosce con certezza l'identità del clandestino medesimo, o soprattutto se una volta identificata l'identità e quindi il paese di provenienza, il paese da cui il clandestino proviene non accetta di riprendersi il connazionale, che si fa? Può sembrare una domanda banale, ma è una domanda che ha una risposta.
Si aspettava magari una maggiore efficacia giuridica di questa legge?
Ma no, perché i timori che sono stati avanzati adesso anche da Roberti, dall'Associazione Magistrati, sul fatto che la norma, sostanzialmente una norma che appunto non raggiunge l'obiettivo, quei timori erano presenti anche nel momento in cui si discusse della introduzione nei Bossi-Fini del reato di immigrazione clandestina, perché va ricordato che nel testo iniziale non era prevista, poi è stata voluta successivamente dal ministro Maroni nel periodo che va dal 2008 al 2013.
Sì.
Non ne disconosco la paternità, perché non ce l'ho, nel senso che il testo iniziale non prevedeva appunto questa fattispecie di reato. E non è sensato quello che qualcuno dice, si ingolfano le carceri, perché appunto in carcere non viene condotto nessun clandestino, vengono condannati appunto ed espulsi con sanzione amministrativa, ma poi molto difficile a volte effettuare l'espulsione.
Presidente, prima di salutarla, una battuta sul caso legato al Movimento 5 Stelle. Che idea si è fatto di quanto accaduto a Quarto? Questa forza politica...
La sento malissimo.
Prima di salutare al Movimento 5 Stelle di Quarto, che idea si è fatto, Presidente?
È che è facile fare la morale, dopodiché molto spesso bisognerebbe guardare prima in casa propria prima di fare la morale agli altri, nel senso che il mito della diversità grillina ogni giorno verifica la sua insussistenza, il che non vuol dire ovviamente che nei 5 Stelle
certo.
siano tutti da buttare. Il mondo non si divide in santi e in peccatori, insomma, lo pensa chi crede, ma diciamo laicamente non esistono comunità di duri e puri e comunità composte unicamente da delinquenti e da persone che non meritano stima. Insomma. Credo che il Movimento 5 Stelle necessariamente dovrà sempre più fare i conti tra quel che si dice e quel che poi si fa, e nell'ambito dell'azione la presenza anche di comportamenti che sono esattamente l'opposto rispetto a quelli che vengono predicati e indicati come necessari quando si fanno i comizi in campagna elettorale.
Presidente, veramente un'ultima battuta riguardo alle amministrative. Stiamo insomma vedendo come ad esempio a Napoli Lettieri sia riuscito a mettere insieme tutte le forze di centrodestra. È immaginabile, auspicabile una situazione del genere anche a Roma?
Beh, direi che è auspicabile ovunque. Il problema mi sembra che continui ad essere la totale ostilità, in particolar modo di Forza Italia per le primarie. Individuare i candidati, se si vuole dar vita a un senso ampio sul nome del prescelto e quindi anche la partecipazione di tutti i soggetti, individuare i candidati non può essere il risultato di un incontro serale o a pranzo tra due, tre, quattro responsabili.
Sì.
Funzionava nel passato, in tante circostanze, era proprio da incontri tra me, Berlusconi, Bossi, Pesini che venivano indicati i candidati delle elezioni amministrative. Oggi la frammentazione del centro è tale da far capire a tutti che è un sistema che non funziona più, perché ci sono tanti elettori del centrodestra che non si riconoscono in nessuno dei soggetti politici del centrodestra che sono rimasti in campo.
Le piacerebbe Marchini per Roma? Veramente
no,
l'ultima.
Non faccio nomi, nel senso che Marchini direi che ha rispetto ai concorrenti futuri un solo vantaggio, che è in pista ormai da 2 anni.
Sì.
Se lei pensa al momento, non sappiamo chi sarà il candidato del centro-destra, non sappiamo chi sarà il candidato del centro-sinistra, non sappiamo chi sarà il candidato di Grillo, l'unica cosa che chi segue la politica amministrativa romana sa è che Marchini sarà candidato, perché già in consiglio comunale era già candidato nelle elezioni che libero le elezioni di Marino. Credo che questo sia un dato oggettivo, questo poi porti ad un suo risultato tale da portarlo almeno al ballottaggio, dipenderà appunto anche dalla scelta che faranno gli altri.
Che ne pensa di chi dice che a Roma le elezioni in realtà non vuole più vincerle nessuno?
Che governare Roma sia molto complicato non c'è un bel dubbio, per la particolarità della situazione, perché la città è una città che ha mille problemi, perché è la capitale, perché è la sede del Vaticano, anche perché non sono stati ancora fatti i decreti legislativi di attuazione della legge di Roma Capitale, una delle tante dimenticanze dell'attuale governo. E quindi il ruolo effettivo del sindaco della città è definito dalla legge, ma non è operativo perché non ci sono tutti i decreti legislativi. Quindi permane la situazione precedente in buona sostanza.
Grazie a Gianfranco Fini, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus. Buon lavoro, Presidente.
Buon lavoro.